Benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Toponomastica Femminile. Io sono l'host Maria Chiara Pulcini e oggi abbiamo qua un'altra delle collaboratrici dell'associazione Ina Macina.
In Amacina.
Ah, Macina, ok, perdono.
Niente, buongiorno a tutti e a tutte. Sì, io sono Ina, sono una supporter convinta di Toponomastica Femminile con la quale collaboro da diversi anni perché credo nella bontà del progetto. Sono un'esperta, anche se preferisco più definirmi una persona che studia costantemente le questioni di genere, con un focus particolare sul linguaggio e la letteratura.
Ok, ottimo. Allora, parlaci un attimino prima di te, prima di addentrarci nello specifico.
Sì, certo. Io sono arrivata a Barcellona qualche anno fa per cominciare anche un dottorato in letteratura e studi di genere. Ho indagato la rappresentazione della maternità in letteratura con un lavoro comparatistico, quindi mi sono concentrata su due opere italiane, nella fattispecie Una donna di Sibilla Aleramo e Lettera a bambino mai nato di Oriana Fallaci, e poi ho spaziato sul contesto catalano, spagnolo. E traducendo di fatto un diario di maternità di Carma Riera. E di qui io ho fatto un percorso un po' all'incontrario rispetto a quello canonico, quindi dai miei studi mi sono interessata poi all'attivismo rispetto alle questioni di genere e ho iniziato a camminare questi due percorsi per me assolutamente paralleli. Ho frequentato convegni internazionali e nazionali in Italia. Una volta concluso il dottorato, ho frequentato uno short master in diversity and inclusion, a seguito del quale poi, grazie anche all'affiancamento dell'esperta formatrice Lizia D'Agostino, ho avuto un'esperienza come formatrice e consulente nelle questioni di genere. Ad oggi, sporadicamente ancora, lavoro in questo ambito. Infatti, l'ultima esperienza conclusa è proprio qui a Barcellona, presso il Liceo Italiano. Abbiamo realizzato un MOF grazie al sostegno della professoressa Vitale e soprattutto a Picciano, che si è svolto da novembre a marzo ed è stata un'esperienza assolutamente per me entusiasmante e formativa.
Prima di parlare un po' più nel dettaglio di questa esperienza, se non è eccessivamente privato rispondere, come mai Barcellona?
In realtà è stato per motivi puramente personali. Io sono portata a Barcellona per motivi personali, però poi naturalmente da sfondo la città è diventata un elemento importantissimo della mia vita. Infatti, come dicevo prima, sono basata già dal 2012. In realtà i primi 6 anni era appunto una base perché avevo l'opportunità di viaggiare molto. Invece poi nel 2018 ho deciso io personalmente di rilocarmi in maniera molto più stabile, quindi si è allacciato ancora di più il rapporto con questa città, che peraltro mi ha insegnato tantissimo in questioni di genere e femminismo. È una città che ha tanto da dare e tanto da insegnare e la scelgo ogni giorno ancora per questo motivo, oltre poi in generale ad essere una città molto vivace e molto stimolante dal punto di vista culturale.
Invece, per quanto riguarda il tema degli studi, la maternità è un tema caro al femminismo, ma anche fonte di dibattito all'interno del movimento.
Certamente. Sì, per me è stato molto interessante studiare un argomento che, diciamo, dal punto di vista appunto personale non mi riguarda direttamente, nel senso che io non sono madre. Quindi per me è stata una sfida, veramente un percorso che ha svelato luci e ombre su questo tema, come giustamente dicevi tu, è molto discusso e caro il femminismo. Diciamo di riflesso, quando le mie amiche sono diventate mamme, ho spesso sentito da loro dire, prima e dopo il mio lavoro dottorale, che in effetti c'è una narrazione della maternità a volte distorta. Per motivi culturali e sociali viene promossa piuttosto come un'esperienza positiva al 100%. In realtà non è che non lo sia, però realisticamente la maternità implica luci ed ombre. Ecco perché mi sono molto appassionata alle scrittrici che se ne sono occupate, perché ne hanno discusso, soprattutto Carma Riera parte proprio da questa domanda, chiedendosi nell'incipit del suo libro, e poi ha una gestazione particolare anche il libro stesso, come mai tra i tanti argomenti trattati dalla letteratura mondiale, guerre, amore e via dicendo, l'esperienza della maternità non sia stata fino, potremmo dire, al XX secolo trattata come argomento principale. Ecco perché io poi l'ho selezionata tra i testi fondamentali del mio lavoro, perché lei appunto ha scritto un diario di maternità in cui ovviamente parla della sua esperienza perché lei era incinta a quel tempo, però affronta anche temi da quella prospettiva che riguardano la vita della donna, la vita dell'uomo e la società in generale. Tra l'altro è scritto subito dopo la transizione spagnola, quindi anche in sottofondo c'è questo tema circa il femminismo spagnolo. I libri della maternità, questo qui, ma anche Lettera a un bambino mai nato, non sono mai libri esclusivamente sulla maternità, ovviamente. La maternità diventa una prospettiva privilegiata, però in realtà è occasione per discutere di tutto e anche per discutere, cosa che personalmente era soprattutto interessante, il discorso dell'identità della donna e della madre, come è stata riportata in termini culturali e possibilmente cercare di capire com'è realmente.
Diciamo, spulciando sul Vitamine Vaganti, ho visto che c'è un articolo dedicato a Clara Campoamor,
sì, è quella figura di cui ti parlavo prima, per cui ho contribuito a Calendaria. Clara Campoamor è stata la prima avvocata, diciamo, definita ufficialmente tale a entrare in un tribunale, e si ricorda, tra l'altro, anniversario caduto di recente, per la sua attività a favore del suffragio femminile in Spagna. Quindi io mi sono dedicata a lei per quanto riguarda Calendaria 2021. Nel 2022 invece mi sono dedicata a Concepción Arenal, che ha anche una storia molto interessante alle spalle, in quanto, per esempio, lei non era una, diciamo, una giornalista, non poteva firmare gli articoli e ha frequentato l'università in incognita, travestita da uomo. E poi, cosa degna di nota, lei ha avuto anche la possibilità di ispezionare le carceri e scriverne a riguardo. A me ha particolarmente colpito che nel femminismo anche torni questo discorso, agganciato ovviamente a tematiche sociali, sulle prigioni. Quindi basta anche solo ricordare il nesso con Angela Davis e il suo libro Aboliamo le prigioni.
Adesso ti entrare un po' più nello specifico nell'attività che stai conducendo a Barcellona.
Sì, con molto piacere. Allora, dato che, come dicevo all'inizio, sono un entusiasta al 100% di toponomastica femminile, il mio approccio è stato molto diretto, nel senso che ho trovato il gruppo su Facebook e mi è molto piaciuta la visibilità e la strategia che c'era dietro rispetto alle targhe, le intitolazioni femminili. Mi piaceva molto questo discorso molto diretto, molto visivo, ma pregno di significati poi dietro. Da allora ho sempre seguito il gruppo, ho collaborato col gruppo. Dunque, quest'anno sono stata fortunata a poter realizzare, a poter innestare questo MOF che abbiamo realizzato a scuola nel concorso indetto da toponomastica sulle vie della parità. Naturalmente per me il discorso di toponomastica è stata l'occasione di trattare altri temi. Toponomastica è stato il vettore per poi discutere della visibilità delle donne, di alcuni personaggi femminili e via dicendo. Il mio approccio al MOF è stato assolutamente aperto. Ho iniziato con un progetto ben preciso, avevamo delle idee molto chiare, quindi partendo dalla toponomastica, poi arrivare al discorso del linguaggio, di cui, come dicevo all'inizio, diciamo, il mio campo di interesse principale, però l'ho pensato come un formato aperto. Dunque, nel corso del progetto, la professoressa Picciano un giorno mi ha proposto di far parlare delle personalità che si stanno distinguendo ancora oggi, e dunque abbiamo invitato la responsabile scientifica del planetario di Reggio Calabria, la dottoressa Misiano, che ha apportato un'esperienza di vita assolutamente entusiasmante e di ispirazione, e siamo andati anche un po' su questa strada. Quindi poi abbiamo invitato Linda Zennaro, che è un'attivista molto attiva anche lei in toponomastica, che le ragazze hanno apprezzato moltissimo anche per la vicinanza di vedute in questo momento. E poi abbiamo invitato anche Francesca Perani, che è un'architetta, che è una delle promotrici del progetto Rebel Architette, che si è impegnato negli anni nella promozione dell'adozione del timbro al femminile per quanto riguarda appunto l'ordine delle architette e degli architetti. E quindi l'idea è stata anche quella di portare l'esperienza viva di donne che nella loro quotidianità portano avanti le loro idee per un cambiamento positivo nella società. Ovviamente abbiamo iniziato questo MOF parlando dell'iceberg della violenza di genere, un'immagine che a me piace molto e che porto sempre in formazione per introdurre i corsi, in quanto appunto questa immagine restituisce una fotografia molto chiara e veritiera del tema dell'argomento. E dunque chiaramente sulla cima di quest'iceberg si collocano i femminicidi, che sono naturalmente poi il risultato più violento e drammatico di quello che è tutto il discorso sulla violenza di genere. E quindi man mano che ci si addentra in basso, sotto l'acqua, in quello che non si vede, ecco che troviamo altre forme di violenza. Io appunto mi dedico soprattutto al linguaggio e lavoro su quello, però appunto poi il senso di toponomastica femminile, e qui si sposta la discussione sulla percezione, che è un ambito, se vogliamo, scivoloso su cui addentrarsi, ma è assolutamente importante. E dunque, lavorando sulla percezione, quindi concretamente far far riflettere i ragazzi e le ragazze sul perché gli spazi pubblici abbiano una percentuale di intitolazioni femminili così bilanciata e povera rispetto a quelli maschili, sì, ci si addentra nel tema appunto della disuguaglianza, della visibilità e via dicendo. E quindi per esperienza posso dire che poi le ragazze e i ragazzi si interessano veramente molto. Partendo da una cosa su cui magari non si riflette nell'immediato, poi si appassionano. Io sono stata molto entusiasta perché a un certo punto alcune studenti hanno iniziato a mandarmi foto man mano che camminavano per la città dicendo: professoressa, ho trovato questo murales di Frida Kahlo a Gracia, che è un quartiere di Barcellona. Oppure mi mandavano le foto delle targhe. Ovviamente io poi le ho invitate rigirarle a Maria Piercolini, toponomastica femminile. Io poi insisto anche molto su questo discorso del guardarsi intorno, al di là o includendo allo stesso tempo il discorso della toponomastica e del femminismo, se vogliamo, perché per me è molto importante, con questa intrusione sempre più massiccia dei social media, croce delizia dei nostri tempi, e quindi poi anche l'intrusione dei cellulari che sembrano veramente catalizzare l'attenzione di noi umani mentre siamo in metro, mentre camminiamo. Io ho invitato anche con piglio pedagogico, se vogliamo, le ragazze e i ragazzi a guardarsi intorno nell'ambiente in cui vivono, proprio anche come atto conoscitivo, riscoprire questo atto conoscitivo che è quello di concentrarsi sulle realtà all'esterno che ci circonda e di cui facciamo parte, prima che poi riconsegnarle eventualmente ai media. E le ragazze hanno risposto benissimo e quindi continuiamo su questa strada. Per fare un altro esempio, ovviamente io mi sono dedicata anche a un focus sull'uso del linguaggio non sessista, rifacendomi ovviamente a dei libri che io reputo fondamentali in questo, scritti da ovviamente Sabatini ma anche Robustelli più recentemente, e abbiamo innescato una discussione sul linguaggio. Successivamente abbiamo anche trattato il tema della radio. Ovviamente in questi giorni c'è anche una discussione su questa sorta di revival, soprattutto in alcune parti del mondo, circa il ruolo della radio come mezzo popolare di diffusione di alcune tecniche. Parlo soprattutto ovviamente in posti, in paesi in via di sviluppo, dove la radio serve anche a diffondere tecniche di basi agricole, e ovviamente la fruizione vede agevolate le donne in questo. Però l'abbiamo calato poi in un contesto più vicino al nostro, e quindi la professoressa Picciano ha proposto di parlare di Ada Grossi, che è stata una resistente, diciamo, nata a Napoli, poi si è spostata a Barcellona, dove era una speaker di Radio Libertà durante la guerra civile spagnola, e io le ho fatto da specchio, diciamo, parlando invece di Alba de Céspedes, che ha lavorato a Radio Bari durante la resistenza, e appunto lasciando aperto e flessibile il contenitore del MOF, siamo riuscite anche a parlare tandem quasi di questi argomenti. È stata un'esperienza molto costruttiva, e tra l'altro anche su iniziativa, diciamo, le ragazze hanno spinto molto per l'intitolazione della biblioteca del liceo proprio da Ada Grossi. Quindi abbiamo realizzato veramente in maniera naturale e spontanea anche quello che era l'invito del concorso, cioè anche cercare di intitolare uno spazio pubblico a una donna. Abbiamo ovviamente parlato di calendaria, il calendario promosso da Toponomastica Femminile, che intende dare visibilità a personaggi femminili che si sono distinti. Io mi sono occupata di due figure spagnole nel 2021-2022, quindi Clara Campoamor e Assunzione Arenal. Abbiamo presentato questo progetto alle ragazze, alla sua scuola qui a Barcellona c'è il calendario, e andiamo avanti per questa strada. Il progetto poi ha avuto anche una connessione con il territorio, ovviamente, altro aspetto per me molto importante. Quindi abbiamo anche fatto una visita all'istituto Bonmalson, che nasce come biblioteca popolare proprio promossa da questa donna, qui a Barcellona è molto visitato come centro culturale. Le ragazze sono state contentissime. Comunque, al di là del MOF che si è concluso l'8 marzo, stiamo pensando di procedere fuori dalla scuola in altra maniera, e comunque per salutarci con le ragazze pensiamo di fare una sorta di caccia al tesoro, in quanto per esempio a Barcellona c'è una statua, o meglio pare esserci, intitolata a Luisa Vidal, che è stata la prima pittrice professionista qui. C'è questa statua al parco di Barcellona, ma non si riesce a collocare bene, e quindi stiamo decidendo con le ragazze di fare una sorta di passeggiata, di escursione in questo parco per cercare la statua che non riusciamo a trovare. Questa è stata un po' l'esperienza del progetto realizzato a Barcellona.
Tante attività, deduco anche tante soddisfazioni, c'è entusiasmo nella voce.
Sì, io sono molto contenta, e qualcosa come ripeto praticamente dall'inizio, che sono proprio entusiasta e dedita, è una cosa in cui io credo fortemente. Per me toponomastica è un traino rispetto poi a tutta la causa, diciamo così, e sono contenta, sono grata anche alle mie colleghe che mi hanno appoggiato, volendo fortemente la realizzazione di questo MOF a scuola, e voglio ringraziare anche le mie studenti perché sono ragazze molto preparate, consapevoli, che è ancora più importante, danno molta gioia e mi restituiscono l'entusiasmo che io spero di dare loro. Sono felice di stare a contatto con queste persone curiose e che vogliono veramente cambiare il mondo. E cosa più importante a partire dalla nostra prossimità. E quindi sì, io mi definisco solamente entusiasta e ci credo veramente. L'unica nota negativa che mi sento di sollevare è che purtroppo c'è stata una risposta maschile praticamente nulla. Nel concreto, i ragazzi non hanno aderito a questo progetto. Ovviamente non lo dico con nessun tono di rimprovero, è una cosa che registro e sulla quale mi piacerebbe avere l'opportunità di lavorare. E quindi dal primo giorno ho detto alle ragazze che il prossimo anno, se abbiamo l'opportunità di fare un altro progetto, per me è assolutamente indispensabile avvicinare i ragazzi.
Questa mancanza di risposta maschile, c'è una teoria sul perché ci sia stata?
Io ho una teoria assolutamente personale e che è frutto della mia esperienza. Anche i ragazzi mi hanno insegnato tanto, perché mi hanno fatto capire che bisogna in qualche modo forse calibrare la comunicazione. Io credo che i ragazzi siano un po' spaventati dal femminismo perché vedono questa sorta di tentativo di sottrazione di privilegio come una cosa negativa a loro sfavore. Io dico sempre, quando ho l'opportunità di parlare alle classi intere, che non è una guerra di uomini contro le donne e che la strada su cui io personalmente mi sono incamminata, per come la vedo io, è la seguente: il patriarcato non è un fenomeno che danneggia e ferisce solo le donne, ma ovviamente ha dei scontri e dei risvolti negativi anche sull'altra parte, a parte che le parti possono essere anche più di due, e dunque spero di riuscire a trovare l'opportunità per insistere su questi concetti e avvicinare i ragazzi.
Sicuramente magari con classi più giovani sarà più facile trovare ragazze altrettanto entusiaste.
Vedremo, vedremo. Io spero in realtà il mio approccio trasversale anche in questo. Quindi secondo me sì, certamente è un'opportunità imperdibile quella di poter lavorare da insegnanti o formatori, formatrici con ragazzi e ragazze più giovani. Però io spero che sia una chiamata veramente trasversale, sotto tutti i punti di vista, e bisogna lavorare su questo.
Ok, altre attività a Barcellona che ci possiamo aspettare nel prossimo futuro?
Per quanto mi riguarda, promuoverò sempre questo tipo di interventi quando ne avrò l'opportunità. Parlando in generale della città e per connetterla alla toponomastica femminile, posso dire che Barcellona, un po' come un po' tutte le medie nazionali e internazionali, si attesta sull'8% circa in termini di intitolazioni femminili. Però è anche vero che negli ultimi anni c'è molto impulso alla femminilizzazione delle strade, dei luoghi pubblici in generale. Non solo, diciamo, in centro, ma anche in periferia, anzi, il fenomeno forse si è diffuso prima in periferia e poi sta tornando in centro. Proprio negli ultimi mesi ci sono state delle nuove intitolazioni, molte delle quali sono appunto femminili. In Spagna poi si è assistito anche a un altro fenomeno molto interessante, soprattutto diciamo tra Barcellona e Valencia, per cui si sta cercando di sostituire intitolazioni, personaggi che gravitavano intorno al franchismo, sostituire queste intitolazioni con nomi di donne. Per fare un esempio, sicuramente qui c'è molto più impulso alla sensibilizzazione rispetto a questi temi. È una città molto attiva, è una città che dedica eventi a donne locali che si sono impegnate. È una città, e questo è un aspetto che a me piace molto, che lavora su più piani. Quindi, per esempio, c'è molta attenzione alle figure femminili del quartiere. Paradossalmente, pur essendo una città internazionale grande, è una città che non perde il suo animo da quartiere. Lavora molto su questo, infatti le intitolazioni di cui parlavo prima ce ne sono già, ma molte delle nuove sono fondamentalmente dedicate a donne che si sono distinte nella vita quotidiana nel quartiere. Ed è una cosa per me molto bella, perché ovviamente gioca sul discorso identitario, ma non in maniera conservatrice o pericolosa, al contrario. Sono discorsi molto aperti che vogliono recuperare quello che si è stati con l'apertura al futuro e l'apertura ad altre identità. è una cosa che mi piace molto, che Barcellona non smette di insegnarmi.
Ok, c'è possibilità che il progetto venga replicato magari in Italia o in altri paesi europei?
Ovviamente in Italia ci sono scuole che hanno portato avanti i loro progetti, come dicevo prima, proprio sull'onda anche della proposta di toponomastica sulle vie della parità. Personalmente io ho provato anche a dare il mio contributo, io sono pugliese, pugliano, non è stato accolto con molto entusiasmo, il che non mi demoralizza, io sono sempre disponibile a collaborare per questi progetti. Nel concreto, l'anno prossimo vediamo un attimino dove riusciamo a portarlo, come riusciamo ad esportarlo e soprattutto colgo l'occasione di ringraziare te, Toponomastica, per avermi dato l'occasione di parlare di quello che abbiamo fatto, perché oltre per me la bellezza di quello che è successo, è importante appunto promuovere questo tipo di attività.
Assolutamente sì, è una bella iniziativa e
Grazie.
spero che sia replicabile il più possibile.
Anch'io, lo spero, anche perché si insegna, si forma, ma si ha anche indietro. Quindi è uno scambio mutuale che è particolarmente importante. Non si smette mai di imparare mentre si cerca di dare qualcosa.
Ok, ringraziamo la nostra ospite per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie a voi, buon lavoro e proseguiamo.
E noi ci vediamo invece alla prossima puntata.
Ciao!